Comincio io? Vado io?
Vediamo se entra qualcun altro o no? Comincio. A meno che le persone fuori non vogliono entrare, direi che inizio. Allora, salve a tutti, mi chiamo Maurizio Napolitano, forse qualcuno, perché ho visto qualche faccia che già conosco, che c'era prima. Vengo dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, il centro di ricerca. Come centro di ricerca siamo nodo ufficiale dell'Open Data Institute di Londra. L'Open Data Institute è un'idea, un'organizzazione no profit nata dal governo inglese che ha l'obiettivo di valorizzare l'open data, creare valore dall'open data. L'Open Data Institute, tra i fondatori c'è Tim Berners-Lee, che forse a qualcuno dice qualcosa, a qualcun altro non dice niente, però è colpa sua se scriviamo http://www, insomma è la persona che ha inventato il web. L'Open Data Institute ha preso 10 milioni di sterline da parte del governo inglese che deve restituire in 5 anni come lavoro economico e sociale di quello che sta facendo sull'open data. E quindi quello che vi voglio proprio raccontare adesso è come l'open data può, o forse meglio dire potrebbe, dare vantaggio economico. Dopo, la buona Chiara, quando mi ha contattato, mi ha chiesto di usare il termine startup. Avrei preferito parlare di data economy, però capisco. Come avete letto poi nell'abstract, una delle questioni che mi rivolgo a persone che sono curiose di questo. Un imprenditore, secondo me, dovrebbe avere già le idee chiare. La mia idea è quella di arrivare su persone che producono dati, forse in questa sala non ci sono persone che producono dati, ce ne sono per fortuna, però potrebbero esserci anche persone che dialogano con le persone che producono dati. Perché i due concetti che ci portiamo sempre dietro su Open Data sono trasparenza e innovazione. Io preferisco usare il termine crescita che li raccoglie tutte e due. Se cresciamo soprattutto lato data provider, allora possiamo ottenere grande risultato. Se non cresciamo da quel punto di vista lì, allora tutto il resto fa fatica a partire. Quindi gli asset devono essere quei due. Istruzioni per l'uso, quindi per creare economia su quelli che sono gli open data. Gli obiettivi che mi voglio portare via quindi è capire il modello della data economy, quali sono i modelli che attualmente sono in atto, capire che gli open data sono utili allo sviluppo, avere dati spesso non aiuta ad avere idee per sviluppare software, per sviluppare soluzioni, quindi capire che non è che dall'open data facciamo nascere l'azienda, ma dalle buone idee facciamo nascere l'azienda, che questo è un altro aspetto cruciale. E poi infine, soprattutto per chi produce dati, ma per chi li chiede, che servono dati di qualità per favorire lo sviluppo economico. C'è questo sito qui, è data.gov/impact, arrivato in una sezione che è il risultato di Open Data 500, Open Data 500, aggiungo. Open Data 500 è un lavoro fatto dal GovLab. Il GovLab è un ente di ricerca della New York University. La coordinatrice è Beth Novak. Se non la conoscete, vi basterà sapere che è advisor di Obama sulle tematiche di Open Government. Come FBK stiamo lavorando col GovLab. La mia collega Francesca De Chiara è al GovLab e sta facendo lo stesso studio per l'Italia. Lo studio per gli Stati Uniti è poi stato riportato da opendata500.com, è stato riportato su data.gov/impact. Ma quello che mi interessa sottolineare su questa slide è quella frase lì che mi fa un po' paura, che dice che l'open data ha un potenziale di 3 trilioni di dollari l'anno. Studio McKinsey. Ecco, io dall'altra parte rido, perché sarebbe possibile se lavoriamo con dati di qualità. Se non lavoriamo con dati di qualità sarà molto difficile ottenere questo. Uno dei primi problemi che però mi scontro quando lavoro con persone che vogliono creare valore su aziende, su dati, è capire il concetto di open data. Allora, quando arrivate all'Open Data Institute a Londra, andate in Clinton Street, terzo piano, appena si apre l'ascensore trovate questo, la scrivania che vi dice cosa vuol dire open data. Dati che a cui chiunque può accedere, può utilizzare e condividere. Questi sono gli open data. E questo qua sembrerà banale, però vi posso dire che sto lavorando su un altro progetto legato a startup che si chiama Phenodix, dove la OD sta per open data, la EX sta per expansion e la FIN sta per future internet. E su Finodex le aziende devono proporre soluzioni basate su Open Data e su Fireware, che è una piattaforma di sviluppo, una piattaforma tipo Amazon, per intenderci, Amazon Cloud, e il vincolo era che avessero almeno un dataset Open Data. Tantissime aziende sono state scartate perché non mettevano dataset Open Data. E vi dico subito una cosa, se c'è scritto sopra no commercial, è no commercial. Eppure c'è ancora qualcuno che sbaglia questa cosa. Per quello che sono partito con questa slide. Allora, chi produce dati? Perché c'è questa cosa che a me dà un sacco di fastidio, che si dice sempre che chi produce dati è la PA. È vero che la PA nel disegno occupa il 50% dell'immagine. Però ci sono anche comunità, singoli, e ci sono anche aziende. E andiamo a cercare di capire per ciascuno di questi cos'è il motivo per cui aprono dati. Una comunità è molto semplice, il disegno è abbastanza chiaro. Due persone che stanno curando una pianta. Stiamo creando qualcosa assieme che è di interesse della comunità. Se poi questa comunità è una comunità aperta, come Wikipedia, come OpenStreetMap, allora l'obiettivo è molto chiaro. Sto condividendo i dati per quel motivo. Per fare l'interesse della comunità. Una comunità che può essere ristretta oppure allargata al mondo. Se allargata al mondo diventa open data. Le aziende. Le aziende le dite apri i dati e tornano tutti indietro. A parte che ci sono delle aziende che sono in quella zona grigia tra pubblico e privato, e senza sparare sulla Croce Rossa, aziende di trasporto pubblico, azienda pubblico, che anche loro hanno dato molto interessanti. Però levando queste qui, facciamo un caso particolare. Supermercato, quanta roba vi arriva nella posta di informazioni dell'apertura del supermercato, delle offerte che ha? Quelli sono dati che il supermercato interessa che girino. Oppure, alla fiera, non questa, la fiera caseara, andate in giro, quanta gente vi sta regalando pezzettini di formaggio per mangiare il formaggio, per acquistarlo? Quindi c'è chi apre i dati perché vuol farvi vedere che è un patrimonio più grande. C'è chi apre i dati perché è soltanto marketing per quello che fanno. C'è chi apre i dati per far vedere il valore socio-economico dell'azienda. Enel, aperto i dati, ci trovate il bilancio sociale. Ci trovate quanta gente sta lavorando per Enel, quante cose belle stanno facendo. Chiaramente è autopromozione. Patagonia è un'azienda che mette disponibili i dati per far sapere ai suoi clienti il valore dei loro prodotti, per far capire come sono fatti tutta questa cosa. La pubblica amministrazione, pubblica amministrazione ha un valore sociale importante, gestisce il bene comune e i dati sono una rappresentazione del bene comune, quindi aprire i dati è anche il loro dovere. Attenzione però che è importante aprire dati di qualità, ma non tanto di qualità, ma avere dati che siano spiegati bene. Prima c'erano altre persone che mi ascoltavano, quindi adesso possono vedere quello che raccontavo. L'esempio di questa immagine qua è molto carina. Immagino che tutti quanti abbiamo un amico o un'amica o noi stessi che per una volta abbiamo scambiato il vasetto dello zucchero con quello del sale o del bicarbonato, perché non c'era l'etichetta. In questa storia qua si racconta di un dataset con un campo di nome Giancarlo. Cosa vuol dire Giancarlo? Lo sanno quelle persone di quell'ufficio che hanno aperto i dati. Ma come faccio a trarre valore se non so cosa vuol dire? Nel mio immaginario è che Giancarlo è quella persona che va a verificare che quei dati siano corretti. Nel mio immaginario però, non lo posso sapere. Quindi aprire i dati, se vogliamo veramente che succeda qualcosa, devono essere di qualità, devono essere ben documentati. Basta prima questo per riuscire a fare un grande risultato. Chiaramente, parlando sempre lato data provider, chi produce dati, è importante farsi una domanda, oltre al perché, come, cos'è che devo operare? Nuovamente dal GovLab arriva questa formula, una formula che è stata fatta nel 78 per valutare se agli Stati Uniti conveniva usare il voto elettronico, ripresa per capire se conviene aprire dati. Da una parte ci sono tutti i benefici, dall'altra parte ci sono i costi per ottenere questi benefici. Come vedete, i benefici non sono da soli, ci sono altre variabili in mezzo. L'articolo è tradotto in italiano, mostra tutti i casi che vi ho detto prima, i privati, le aziende, la pubblica amministrazione. L'articolo, aspetto un attimo perché vedo che giustamente c'è chi scrive, anche se poi è tutto materiale online, sintetizza quello che c'è scritto in questo grafo qua, che chiaramente è illeggibile. No, scusate, dov'è andato? Questo grafo qua, scusate, che chiaramente è leggibile, però la cosa che mi interessa è farvi vedere ogni piccolo ramo. Allora, andiamo a vedere i doveri. Come azienda, come pubblica amministrazione, come privato, sento il dovere, il mio impatto sull'ecosistema della società di aprire i dati. Ce l'ho. Nel caso della pubblica amministrazione potrebbe essere il tema della trasparenza, della partecipazione. Possono essere quelli. Può essere l'interazione tra PA, lo sviluppo economico. Ho questo dovere, ho questo mandato. E quella è una variabile che vado ad associare poi. Scusate. Vado ad associare ai benefici. Io so che aprendo i dati, probabilmente, riorganizzando quello che sto facendo, dovrò creare sostenibilità su quello che sto facendo. Se c'è sostenibilità, allora le persone possono riusare i dati veramente. Se non c'è sostenibilità, sarà molto difficile. Quante volte abbiamo dei dati che sono vecchi? E allora quei dati vecchi, nella ricerca che abbiamo fatto con Finodex, abbiamo chiesto alle aziende: che dati ti servono per fare sviluppo? Cos'è il primo problema che trovi? Il primo problema è stato: sono vecchi, non sono aggiornati. Come faccio a costruire il mio mercato su quello se non sono aggiornati? E il secondo punto che mi hanno tirato fuori è che sono troppo locali. Però adesso ci arrivo. Qualità dei dati quindi è che io apro, e il beneficio che farò nell'apertura di questo è fare questo lavoro, creare anche dei confronti con altre persone. Quando Fabrizio Barca ha aperto i dati di Open Coesione, ha detto che il primo vantaggio che hanno avuto è stato quello di Open Coesione sui fondi strutturali europei. Hanno detto che il primo vantaggio che hanno ottenuto è stato quello di vedere la qualità di quei dati e di poterla migliorare, perché hanno messo ordine a quello che facevano. Questo va moltiplicato le probabilità, perché io mi aspetto quelle cose, ma come faccio a fare in modo di abilitarle? Come le abilito? Standard. Le persone di Finodex mi hanno detto: non sono aggiornati, ma poi sono tutti diversi. Poi, io non pretendo che tutte le PA iniziano a usare tutti lo stesso sistema, chiaramente lo pretende Agile ed è giustissimo. E non pretendo però che una PA apra i dati in funzione dell'azienda che glielo chiede. Però quantomeno iniziare a portare vantaggio per avere questo beneficio internamente è fondamentale. Standard. Una cultura guidata dai dati. Adesso, scusatemi, ho messo soltanto i pezzi che riguardano le PA, ma ci sono anche i pezzi che riguardano le aziende. Tipo ad esempio c'è un beneficio, l'azienda vuol far vedere il suo valore socio-economico, il suo valore sociale sulla società. Però se usa standard, questa cosa sarà facile. Quindi alla fine le probabilità moltiplicate per i benefici, o se preferiamo i benefici moltiplicati per le abilità, quindi permettono di ottenere questo, sommati ai doveri. Dall'altra parte però ci sono i costi. E questi costi sono quelli che l'azienda deve mettere sopra per vedere se conviene, e che volendo, ed è il caso della metafora che vi dicevo della fiera del formaggio, per cui se non un pezzettino di formaggio, però se voglio il formaggio intero lo pago, potrei mettere fuori alcuni pezzi di formaggio perché dopo compro il formaggio più grande per coprire i costi che mi servono a fare questo. O potrebbe essere semplicemente il mio modello di mercato. E qua, come vedete, ci sono dei costi operativi: il costo dell'apertura, la qualità del costo, i problemi legali e rischi. Un'azienda, in questo caso qua, deve ragionare se quel dataset che apre è importante per l'azienda, perché probabilmente, visto che parlavo di Enel, mette fuori i dati dell'energia, se non mettono fuori gli altri, non aiuta all'azienda di per sé, sto dicendo. Responsabilità che mi porto dietro, inizio a dare informazioni sulla privacy, eccetera, quindi devo valutare queste cose, le metto sulla bilancia e capisco se aprire quei dati o non aprire quei dati. Ma deve essere guidato da queste quattro variabili che vi ho mostrato, allora lì veramente ottengo il risultato. Adesso andiamo invece a parlare esattamente di cosa vuol dire business con i dati aperti. Vi avevo già parlato di Open Data 500, se andate sul sito è interessante perché ci sono le varie tipologie di dati con i vari dipartimenti del governo americano che distribuiscono i dati e vi fa vedere come vengono utilizzati. Fare Open Data 500 negli Stati Uniti è facile, 500 sono le aziende, ma ragazzi c'è Google, c'è Microsoft, c'è Esri, c'è gente che grossa. In Italia abbiamo deciso di fare Open Data 200, dobbiamo trovare 200 aziende. Tra l'altro lancio l'annuncio, se qualcuno vuole partecipare a Open Data 200 mi contatti. Allora, quello che mi piace usare è la metafora del bianchino. C'è chi c'ha tempo e chi c'ha soldi. Se devo ripulire casa mia, se devo imbiancare casa mia, è un lavoro che so fare. Forse non lo faccio di qualità, però lo so fare. E ho tempo. Se non ho tempo, pago l'imbianchino che mi fa questo lavoro. Voglio creare un'azienda, devo iniziare prima di tutto a capire l'esigenza di chi ha soldi, come queste persone sono disposte a pagare per poter recuperare tempo o non fare quel lavoro lì, o comunque un discorso di iperspecializzazione. E questo è il primo messaggio che deve essere chiaro: quando non è che dai dati nascono le aziende, è dalle buone idee che nascono le aziende, ma le buone idee devono pensare su delle esigenze di una comunità. Se vanno sulle esigenze di una comunità, nascono le aziende. Altrimenti, e vi posso dire che anche in Finodex, dato che c'era il vincolo di aprire i dati e fare un'applicazione che usasse degli open data, alcune cose non è che mi hanno entusiasmato così tanto, altre sono dei grandi prodotti che sono usciti. Però quando il meccanismo è rincorrere i dati, è difficile, bisogna capire le esigenze. Chi è che sono attori sul mercato che offrono servizi basati sui dati? Beh, liberi professionisti, piccole e medie aziende e grandi aziende. E a che si rivolgono? Si rivolgono alla PA, alle aziende e ad utenti finali. E qua il messaggio è: adesso provate a immaginare voi cosa siete o cosa vorreste essere come un'azienda. Se siete un libero professionista, se siete una PMI, se siete un'azienda, per capire poi come vi rapportate con questi attori. Allora, vi confesso subito che open data verso la PA a me non piace molto. In questo momento open data verso la PA è il mercato principale che stiamo vivendo in Italia. Aziende che ti offrono il portale open data, aziende che ti offrono tutti quei costi che c'erano nel grafico. Non posso negare che non esista questo mercato, però se vogliamo è un mercato ancora di servizio vecchio. Che sia il fatto che la PA deve fare open data, che deve fare dematerializzazione e qualsiasi altra cosa, è sempre un mercato vecchio. Non è un mercato innovativo di una startup. Però c'è una cosa interessante, che queste categorie qua dei liberi professionisti, che se guardano cosa fa la PA, possono individuare delle esigenze e cercare nuovamente la metafora dell'imbianchino. Chi ha tempo, chi ha soldi. Tiro dritto su questa perché c'è poco tempo, vi parlo di questo progetto, che forse conoscete o non conoscete, voglio il ruolo. Ogni insegnante ha un suo punteggio col MIUR. Con questo punteggio può accedere in un'altra scuola, a tempo indeterminato, o comunque con un contratto diverso. Se ha tempo, va sul sito del MIUR, si guarda tutte le graduatorie, tutto quello che è disponibile, e trova la sua collocazione. Se non ha tempo, va su Voglio il Ruolo, che ha intercettato questa esigenza, e prende tutti i dati del Ministero, guarda, calcola tutte le classifiche e permette di calcolare gli incroci. È una storia un po' vecchia questa di Voglio il Ruolo, però è un messaggio che è molto interessante. Infatti qua parlo più che altro per i data provider. Quando apriamo i dati, se accompagniamo anche la narrativa per cui quei dati nascono, permette anche a terzi di poter sviluppare degli strumenti. Faccio un altro esempio. Anche se qui parliamo di tool per open data o tool per gestire dati. L'ingegnere disegnava carta e penna. È arrivata Autodesk, ha fatto l'AutoCAD e ha semplicemente velocizzato quello che faceva l'ingegnere. Quindi vado a chiedere perché ci sono i dati, ad esempio la statistica mette fuori dei dati e la statistica sa benissimo che ci sono dei periodi dell'anno in cui dei liberi professionisti li contattano perché i comuni devono distribuire delle analisi. Il comune non è capace di farlo, chiede al libero professionista. Io come startup potrei intercettare questa cosa e creare un tool che aiuta il libero professionista a fare questo. Quindi andiamo su servizi, non tanto su prodotti. Cambiamo argomento. Nuovamente i nostri attori che parlano con le grandi aziende. Forse qua i liberi professionisti possono giocare un ruolo un po' basso, che è quello di, basso intendo dire come produzione, non come qualità, chiaramente, che è quello di insegnare alle grandi aziende come fare determinate cose. Però il modello è questo, diventare una risorsa importante per terzi. L'esempio più classico, Google Maps. Quanti siti usano Google Maps come sfondo? Google Maps è una rappresentazione dei dati geografici. Fare il lavoro di prendere tutti i dati e fare la mappa è un lavoro. Metterlo in distribuzione è un lavoro. Google Maps adesso, tutti quelli che hanno il sito sotto, loro possono chiudere il rubinetto quando vogliono. Tant'è che Google ha già cambiato 3 volte i termini di utilizzo. Adesso non mi ricordo i termini di utilizzo. però iniziate a pagare quando avete, adesso sparo perché magari potrei dire una cretinata, 1000 utenti al secondo, iniziate a pagare. Poi io dico, 1000 utenti al secondo, sono applicazioni che fanno 1000 utenti al secondo, sono scemo se non riesco a farci i soldi, e quindi è anche giusto che pago. Però questo fattore abilitante è un fattore che fanno delle aziende. Un esempio, Open Data Institute c'era, perché l'Open Data Institute tra le sue missioni c'è anche quello di fare incubatore di azienda. C'era Transport API. Quando sono andato lì l'ultima volta, dato che uno di Transport API è un mio amico, non c'era al tavolo, chiedo all'altro dov'è, mi fa al terzo piano perché hanno passato il primo anno di lavoro e allora sono andati in un altro ufficio. E Transport API cosa fa? Raccoglie tutti i dati di trasporto, li uniforma e crea dei servizi di interrogazione. Servizi che vengono usati tantissimo dall'applicazione Citymapper. L'applicazione Citymapper è esattamente quella che fa Google Transit, vi fa andare da una parte all'altra, soltanto che loro si sono concentrati, con i mezzi pubblici, soltanto che loro si sono concentrati su grandi città, Londra, New York, Barcellona, e inseriscono tutto quello che ha a che fare con la mobilità, tant'è che ad esempio Citymapper vi può dire che percorso fare se sta piovendo, in modo che siete sempre asciutti. Io che vivo a Trento, no, ma forse già a Londra può essere un po' più comodo. Però va a identificare un'esigenza particolare, Citymapper al suo mercato, Transport API è un altro mercato e Citymapper è uno degli esempi. Un esempio italiano viene da Cerved. Cerved è un'azienda che raccoglie dati dalle camere di commercio. Raccoglie anche dati da Open Coesione, ve ne ho parlato prima. Open Coesione ha tutti i soldi che sono stati distribuiti sul Fondo Sociale Europeo. Li raccoglie. Cosa fa Cerved? Va a vedere le aziende che ci sono dentro e va a capire quanto queste aziende sono produttive. E le dà un punteggio. E dopo a chi lo rivende? Alle banche, alle assicurazioni, alle aziende stesse. Andare a capire la storia di qualcuno, se vogliamo torniamo ancora all'imbianchino, no? C'è tempo, c'è soldi. Mi si presenta un'azienda, tempo fa uno mi fa, ah, c'è un'azienda che dici collaboro, mi ha chiamato perché ero per lui una sua risorsa, probabilmente serve e gli devo una risposta più veloce, se quell'azienda aveva partecipato, eccetera. Altro caso invece è verso quello degli utenti finali. E possono essere delle cose relativamente semplici come il mondo del data journalism, che forse conoscete, che quindi ha a che fare con i liberi professionisti. Io tra le mie cose faccio anche allenatore di pallavolo. È una persona che durante la partita, ogni volta che un giocatore tocca palla, prende delle informazioni, numero di maglia, fondamentale utilizzato, tocco, valutazione, eccetera. Questa è una sequenza di dati. Finita la partita, io mando questa sequenza di dati al giornalista. Quello non ha visto la partita, mi ha raccontato la storia. Il data journalism è raccontare storie basate sui dati. Se vogliamo giornalismo d'inchiesta anche, giornalismo digitale. Ed è un mercato che si apre. E anche qua, se vogliamo un altro passo indietro, possiamo anche andare a costruire strumenti per il data journalism. Però il data journalism è una professione che sta nascendo sui dati e l'open data lo sta aiutando. Dopo ci sono anche casi in cui prendiamo i dati e li trasformiamo in oggetti. C'è una mia amica che ha creato questa azienda DressMap, vende borse e coppelle con sopra mappe personalizzate della tua città. Mia moglie è cinese, le ho regalato una borsa della sua città. È arrivata all'aeroporto si sono stupiti che aveva una borsa della sua città, che era stata fatta in Italia, con una mappa personalizzata. E questo fa sì che andiamo a beccare un mercato della personalizzazione molto preciso. È chiaro che per arrivare qua mi servono dati e devo anche iniziare ad avere anche del talento per maneggiarli e ricostruirli. Altro esempio è questa azienda che si chiama Nice Trails, che praticamente raccoglie i percorsi che fate col vostro GPS, li caricate sul server e vi crea l'oggettino 3D del percorso che avete fatto e ve lo spedisce a casa. Può essere un gadget carino da regalare agli amici. Però facciamo delle cose un po' più importanti verso gli utenti finali. È molto interessante quando si uniscono big data, open data e dati personali. Ora su big data potremmo parlare ore per definire big data. C'è chi dice 3V, velocità, varianza, volume. C'è chi dice sono 4, velocità, varianza, volume, veracità. C'è chi continua ad aumentarmi ste V e sono stufo di sentire tutte ste V. C'è chi dice che open big data è quando il vostro Excel non funziona più, non riesce più a gestirlo. Io preferisco fare questa immagine qua. Pensate ad avere tanti fili di lana diversi, di colori diversi, mescolateli e poi cercate di tirare fuori un maglione. ne avete tanti, dovete selezionarli, dovete lavorarli, capire qual è buono e qual è non buono. E big data possono essere anche open data. Però possiamo avere degli open data che sono infrastrutturali. Dopo vi faccio un esempio. E tramite l'open data, che mi permette di essere infrastrutturale, numeri civici, strade, giusto per parlare di infrastrutture, raccolgo dati personali, li analizzo e vado a fare questo lavoro. Facebook. Che open data può usare Facebook? I luoghi, le aziende, i ristoranti. Prende dati personali, li analizza e dopo va a creare il mercato che conosciamo. Infatti qua ho messo un po' di nomi. Cos'è TripAdvisor senza l'elenco dei ristoranti? Magari nell'insieme non è così importante, perché sono più importanti le recensioni. Sono le recensioni che danno fastidio ai negozianti di TripAdvisor, ma senza l'elenco dei ristoranti è difficile. TomTom ha questo fatto che raccoglie tutti i numeri civici che ci sono in giro, li riorganizza per fornirvi un servizio. E guardate che è un lavorone. Perché comunque, vi faccio un esempio, Trento Rovereto, scusate se parlo delle mie parti, ma è lì che vivo, sono meno di 30 km di distanza. Il comune di Trento, i numeri civici sono le coordinate dove c'è il cancello, o la porta, o l'ingresso secondario, e magari è sempre uguale. Cambia le coordinate, c'è scritto ingresso principale e c'è il nome della strada. Rovereto invece ha soltanto un numero civico, che è l'ingresso, e dopo a fianco c'è segnato un identificativo che è lo stradario. Voglio fare un'unica applicazione che gestisce i numeri civici, non è da poco, però dopo ci vendo il servizio. E TomTom senza i civici fa fatica. Poi dopo TomTom usa i civici della pubblica amministrazione, alcuni se li va a prendere, li compra da altri, ed è mescolare fonti per fornire un servizio. In più dopo la gente gira, tra i personal data che va a raccogliere, ad esempio è il traffico, eccetera. Foursquare non parlo neanche, Google mi sembra spara sulla Croce Rossa, su quello che fa, con tutti i dati che raccoglie e ci mette insieme. Ecco, però dobbiamo tenere presente che dall'ultima ricerca fatta da Open Knowledge Foundation, l'89% dei dati non è ancora stato aperto. Quindi, quando va detto prima, leggo 3 trilioni di dollari, mi viene da ridere. È perché sì, 3 trilioni di dollari, studio McKinsey, sì, se vengono fuori tutti. Ma se non vengono fuori tutti, ci stiamo prendendo in giro. Allora io posso tirarvi fuori tutti gli scenari di business di questo mondo, posso tirarvi fuori un sacco di storie, ma se i dati non escono sarà molto difficile. Vale sempre il vecchio mercato, li vado a comprare. Vale, è un mercato che comunque le aziende di data provider, proprietari, lo possono fare. C'è questa azienda che si chiama Open Corporate, che sta all'Open Data Institute, che vende i dati delle aziende, i dati di quelli che sono della Camera di Commercio. Li mette come open data, usa una doppia licenza, una licenza che obbliga a tenere i dati sempre aperti, oppure una licenza per cui i dati ve li tenete. Questa licenza che obbliga sempre aperti fa sì che se io mescolo questi dati con altri dati, questi dati devono rimanere aperti. Avendo questo effetto virale, pago per poter cambiare la licenza. Oppure vi danno dei dati vecchi, gratis, e dei dati nuovi a pagamento. Se avete qualche idea in merito, scusate, guardo anche che ore sono, perché sono andato via veloce, qualche idea in merito, l'Open Data Institute insieme a Open Knowledge Foundation Germany, Southampton University e poi non mi ricordo gli altri, ha creato questo progetto che si chiama Odin, che è un progetto in cui potete partecipare, potete prendere fino, mi sembra, 100.000 euro, o forse un po' di più, adesso non mi ricordo, per poter avviare un'azienda che faccia uso di Open Data. Sul sito trovate tutte le informazioni, potete presentarvi anche già con un progetto fatto e dovete dimostrare che questo progetto attraverso gli open data viene arricchito. L'open data però loro vorrebbero che avesse un ruolo abbastanza centrale, non periferico. O comunque se costruite anche dei tool basati su open data o comunque diciamoci apertamente basati su dati, che siano aperti o chiusi, non cambia, vogliono che questo qui abbia veramente qualcosa che faccia la differenza. Però su questo voi potete mettere insieme e provare a cimentarvi e iniziate a prendere un grant. E non solo, quello che fa ODAE, che è più o meno quello che abbiamo fatto con FinoDex, sulla che adesso stiamo concludendo, avete anche dei coach che vi seguiranno per far crescere l'azienda. Quindi il tema, ve lo ripeto un'altra volta, non è più sul fatto che dai dati nascono aziende, ma dalle buone idee nascono aziende. Dopo, il fatto che ODAE vi dia un sacco di soldi è perché la comunità europea ci ha messo dei soldi, perché vuole che quell'iceberg che vi ho fatto vedere prima emerga un po' di più, in modo che così ci siano più dati e allora veramente possono crescere aziende e quindi si cerca di creare anche sempre più persone coinvolte. Queste qua sono le mie conclusioni e ripeto, se sei imprenditore se hai un'idea chiara, se non hai un'idea chiara sarà difficile essere imprenditore. Open data o non open data, non mi cambia la vita di questo. Otteniamo aziende se abbiamo dati di qualità, quindi se il vostro ruolo è essere data provider, pensate a dati di qualità, ma non tanto perché dovete farlo per le aziende, ma per voi stessi, per migliorare il lavoro che fate. Io odio fortemente quando i dati vengono aperti senza alcuna strategia, o magari è una strategia, però che non condivido, perché il dirigente, l'assessore, il politico ha detto che dobbiamo aprirli e dopo ci dimentichiamo il processo di sostenibilità nel tempo. Se c'è sostenibilità, allora creiamo mercato. Se documentiamo, allora creiamo mercato. Non mi interessa neanche questi concetti che si sentono spesso, linked data. È importante, se riusciamo a farli bene, ma se non riusciamo a farli, lo faranno terzi. Ma lo fanno terzi se le mettiamo nelle condizioni di farlo. E le condizioni di farlo sono prima di tutto la sostenibilità, quindi tempi aggiornati, tempestivi. E la seconda è che siano documentati. Dopo ci sono tutti gli altri problemi, perché ad esempio il problema della privacy, è vero che logora il dato, che il dato non è più quello iniziale. Segreto statistico Istat vi dà dei dati che devono essere granellati a 3. C'è un paesello in Trentino, ma ce ne sono ovunque paeselli così, che si chiama Luserna, è particolare perché ci sono 200 abitanti e parlano il cimbro, quindi. Allora, Luserna ha 3 alberghi. Avendo 3 alberghi, Istat mi può dare il livello di turisticità degli alberghi di Luserna. Però quando un albergo chiude, perché magari è ristrutturazione, Luserna sparisce e mi trovo Luserna e Lavarone assieme. Questo chiaramente non è che sia molto utile per i nostri scopi. Dobbiamo anche sapere se questi dati che stiamo usando hanno anche questi problemi. Però sapere che sono dati di Istat mi dà molta più sicurezza della qualità di questi dati. Quindi posso anche ragionare su chiedere magari quei dati pagando qualcosa in più per poterli avere, sempre se Istat me lo concede, che non penso in questo caso qua. Però dove voglio arrivare è anche il fatto che per chi produce i dati, proteggere determinate cose che deve fare, e vi faccio tornare con la fantasia al disegno che avevamo fatto del grafico, della formula, i costi. C'è il costo della privacy, ci sono delle regole a cui devo stare, però comunque espongo i dati e posso aprire dialogo per permettere all'azienda di lavorare. O un'azienda può mettere fuori dei dati per far vedere che è brava, anche perché alla fine l'ortofrutta contro il supermercato deve puntare sulla qualità, però deve farvela vedere quella qualità. I dati possono essere periferici o centrali, cosa voglio dire? TripAdvisor, potremmo anche, non so se su TripAdvisor possiamo considerare i ristoranti periferici o centrali nell'applicazione, perché le recensioni e i ristoranti, gli alberghi ci devono essere tutti e due chiaramente, però ci sono, nel caso ad esempio che vi raccontavo di Cerved, provate a pensare banalmente l'elenco dei comuni. Se senza l'elenco dei comuni come fa a mettere in piedi tutto quanto? Magari nell'ecosistema totale dei dati di Cerved è un moscerino, ma è una fondamenta su cui sta lavorando. Quelli centrali invece sono ad esempio nel caso di Transport API, quando sono dati centrali sul mio tema che sto portando avanti. Allora lì si fa un po' più di fatica, però quello che voglio dirvi è che siano centrali o periferici, devono avere un peso se volete partecipare a ODAIN all'interno del vostro sistema. E infine nuovamente cimentatevi con ODAIN. Ho chiuso, sono andato un po' in fretta, anche perché ci sono 10 minuti se volete farmi domande. Io non è che sono il guru delle aziende che fanno open data, io quello per cui mi combatto è perché ci siano dati aperti e perché si ragioni sull'apertura dei dati, perché siano dati che creano crescita. Se creiamo crescita da chi produce dati a chi li usa, allora otteniamo innovazione, trasparenza, tutte le storie che ci raccontiamo. ma quella è la mia missione. Raccontare del fatto che gli open data possono creare valore è un altro aspetto che mi porto dietro. Mi piacerebbe confrontarvi con voi se avete domande. Vi ho convinto.